Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio su spazio, asciugamani, delfini e affini. Bentornati cari ascoltatori di MV Radio, terza puntata per Gravità Zero. Allora, adesso sto abbassando la base perché l'altra volta mi è stato fatto notare che la base era troppo alta. Ma siamo qui, ce l'abbiamo fatta. Non ci sono state interferenze terrapiattiste per ora, per cui se mi colpiscono con un raggio di loro invenzione o con un missile che non vola, beh, sappiate che è stato bello. Ma nonostante questo siamo ancora qui a raccontarvi tutte le novità più interessanti del mondo astrofisica e non. Cominciamo subito con la nostra solita rassegna stampa. Allora, cominciamo con le molecole organiche trovate attorno a una protostella. Utilizzando le antenne di ALMA, il telescopio a raggi infrarossi in Cile, un team di ricercatori ha scoperto molecole organiche complesse, quindi composte da carbonio più alti elementi, attorno alla giovane stella V883 Ori. È una stella che va a rotta per casa di Dio. Se adesso qualcuno mi accoltella, sapete perché? Allora, fra le quali, tra le varie molecole, sono state trovate metanolo, acetaldeide, formiato di metile, acetonitrile e acetone, quest'ultimo mai rilevato prima con certezza in un disco protoplanetario, perché d'altronde l'acetone, cioè se non ti puoi pulire le unghie o se non devi sgrattare via gli adesivi, no, ok. Qual è la cosa interessante? Beh, allora, questi elementi sono tra i componenti fondamentali della vita. L'osservazione è stata possibile grazie ad una improvvisa eruzione di questa protostella che ha permesso di scrutare all'interno del suo manto. Perché dico questo? Perché normalmente le protostelle ci precludono sguardi troppo poco indiscreti nei loro confronti, specialmente qua, appunto, quando si stanno formando. Il disco protoplanetario, tra l'altro, è noto per passare ovviamente da temperature molto più alte nel suo interno, mentre all'esterno presenta temperature molto più basse che creano ghiaccio. Questo effetto è chiamato linea di neve. Siamo stati fortunati perché l'eruzione stellare della stella appena nata ha sciolto parecchio ghiaccio e ha permesso di osservare all'infrarosso queste importanti molecole base della vita. Inoltre è stata trovata una somiglianza chimica organica alla cometa Churyumov-Gerasimenko, ve la ricordate, quella a forma di paperella? Rafforzando l'ipotesi che comete di questo tipo si siano formate ai margini del sistema solare e in generale che si formino in queste determinate condizioni, cioè più lontano dal sistema solare sono, più possono avere questo tipo di materiale. Poi, allora, SOFIA, l'osservatorio della NASA piazzato niente meno che su un Boeing 747, ha osservato della polvere sopravvivere all'onda d'urto della supernova 1987A. Questa supernova si chiama così proprio perché è esplosa in quell'anno. La teoria dice che nulla può resistere all'onda d'urto di un'esplosione stellare, dovrebbe distruggere letteralmente qualsiasi cosa che incontri sul suo cammino, inclusa la polvere del mezzo interstellare, il gas che si trova tra le stelle. Eppure SOFIA ha notato che resta molta più polvere di quanto previsto. 1987A è noto per aver sviluppato nel corso dell'esplosione una serie di anelli, e proprio negli strati più interni sembra essersi formata molta più polvere del previsto, cosa che potrebbe risolvere il problema dell'abbondanza di questo tipo di materiale in tutte le galassie. Se prendete le moltissime foto di Hubble, hanno come protagonista la polvere spaziale, i pilastri della creazione, la foto della nebulosa testa di cavallo. Sono nubi di polvere enormi che viaggiano e purtroppo ci impediscono osservazioni a occhio nudo, ma dove non arrivano i telescopi normali, vi ricordo, riescono sempre ad arrivare i telescopi all'infrarosso. La NASA poi ha aggiornato il suo Ion Exoplanet. Per chi non lo sapesse, Ion Exoplanet è un sito creato dalla NASA che permette di esplorare gli esopianeti, cioè i pianeti di altri sistemi stellari. La NASA l'ha sistemato rilasciando tra gli altri una serie di bellissimi poster vintage che vi consiglio di andare a vedere, anzi poi ve li posto durante la canzone. Tra i vari pianeti aggiunti abbiamo anche 55 cancri, la superterra scoperta che ruota molto vicino alla sua stella e per questo è un mare di magma. Ci sono poi i pianeti di Trappist-1 e i già presenti Kepler ed altri esopianeti. Nell'aggiornamento troviamo anche delle cose molto interessanti come la storia del sistema solare, dei sistemi solari come dall'inizio fino alla loro morte e ovviamente i 4000 pianeti che compongono Ion Exoplanets. Ma non ci sono solo immagini delle ipotetiche superfici. Per i più nerd, la NASA ha messo a disposizione una marea di dati, dalle masse alla velocità di rotazione dei pianeti, fino alla possibilità di fare comparazioni con i pianeti del nostro sistema. Per cui se volete farvi una bella gita galattica, vi basta aprire Ion Exoplanets. Dopo ve l'ho posto, anzi l'ho già postato in una news precedente. PS, vi ricordo, mettete like alla pagina Facebook e al profilo Instagram Gravità Zero MV Radio e fatevi questo viaggetto spaziale. Andiamo poi alle condizioni meteorologiche di Urano e Nettuno. Allora, dei nostri giganti ghiacciati, detti così perché sono appunto delle grosse palle di gas ghiacciato, sappiamo ancora ben poco. Nessuno c'è più tornato dopo le due Voyager. Eppure Hubble scatta molto spesso foto di questi due pianeti. Su Nettuno è comparsa una nuova macchia oscura di tempeste, mentre sulle regioni polari di Urano paiono essersi sviluppati dei sistemi nuvolosi di metano. Che i due pianeti avessero delle vere e proprie stagioni non era un mistero, ma foto come queste ci permettono di capire meglio il loro particolare funzionamento. Anche perché stagioni che da noi durano qualche mese, sui giganti ghiacciati durano anni. Per quanto riguarda Nettuno, un nuovo studio condotto dall'Università del Berkeley, in via di pubblicazione su The Astronomical Journal, ha stimato che le macchie scure appaiono periodicamente ogni 4 o 6 anni a diverse latitudini, scomparendo dopo circa 2 anni. A destra della macchia scura compaiono inoltre nuvole compagne di un bianco brillante, che si formano quando il flusso d'aria ambientale è perturbato e deviato verso l'alto, al di sopra del vortice scuro, causando il congelamento del metano in cristalli di ghiaccio. La nube lunga e sottile a sinistra della macchia scura è una formazione transitoria. Vabbè, poi vi vedrete la foto così potete farvi un'idea di quello che sto dicendo. L'immagine di Urano invece rivela una caratteristica dominante, un vasto mantello luminoso di nubi, come dicevo prima, sopra il polo nord. Gli scienziati ritengono che questa formazione sia il risultato della sua peculiare rotazione, perché dovete sapere che, a differenza di ogni altro pianeta del Sistema Solare, infatti Urano è ribaltato quasi sul fianco. A causa di questa estrema inclinazione, durante l'estate del pianeta il Sole splende quasi direttamente sul polo nord e non tramonta mai. Questi due pianeti comunque restano ancora un grande mistero. Chissà se prima o poi qualcuno deciderà di farci un'altra missione. Mi stai ascoltando, NASA? C'è da tornare su Nettuno e Urano. Ehi, mi sentite? Pronto? Pronto? Allora, no, dopo questo sproloquio arriviamo alle ultime due notizie. Allora, il Sole è un gran musicista. Perché lo dico? Un team di ricercatori della Northumbria University ha trovato le prove dell'esistenza di una nuova costante fondamentale del Sole che potrebbe essere estesa a tutte le stelle. Delle vibrazioni acustiche caratteristiche che arrivano dal loro interno, che si propagano alle onde di Alfven. Le onde di Alfven sono state teorizzate molti anni fa, appunto da signor Alfven, ma sono state scoperte solo nel 2017. Si tratta di un meccanismo in cui il magnetismo del sole risuona emettendo onde sonore che riscaldano la corona e il vento solare. È come se un tamburo, quando colpito, emettesse onde calde. La corona è la regione più esterna del Sole, quella che raggiunge anche centinaia di milioni di gradi, ed è pazzesco perché è molto più calda della superficie stessa della nostra stella. In precedenza si riteneva che a dare origine alle onde di Alfven fossero fenomeni di superficie, dove l'idrogeno ribolle a temperature attorno ai 6000 gradi agitando il campo magnetico della stella. Il ruolo delle onde acustiche, ora emerso dai dati raccolti nel corso degli ultimi 10 anni, indica invece che si tratta di un fenomeno che ha origine in profondità. I suoni che arrivano dal cuore del Sole, o quello che sembra essere il suo vero e proprio battito, fanno suonare il campo magnetico solare, in tal modo accelerandone il riscaldamento. Questo studio avrà un impatto pazzesco sulle nostre conoscenze in fatto di stelle, perché se è possibile che accade nel Sole, è sicuro che accade anche nelle altre stelle, per cui prepariamoci a vedere dei nuovi studi che cercheranno di carpire le onde sonore delle altre stelle. Poi io mi immagino le stelle più grosse che, non lo so, suonano più doom metal, le stelle più giovani un po' più heavy. No, ok, no, basta, andiamo avanti. Allora, infine vi segnalo, in chiusura della rassegna stampa di oggi, questo bellissimo progetto, Astronomia per ipo non udenti, voluto dall'americano Mario De Leo Winkler, un astrofisico che negli anni si è dedicato alla divulgazione per categorie svantaggiate, come detenuti appunto e persone con handicap. Lui è dell'università, della University College of Riverside in California. E insieme al suo team si è dedicato allo sviluppo di soluzioni per ipo o non udenti. Il lavoro si intitola L'universo vibrante ed è un'esperienza sensoriale basata sul ricreare diversi tipi di suoni utilizzando delle vibrazioni causate da una piantana vibrante. Il tutto vedendo immagini dell'universo con un docente che spiega utilizzando il linguaggio dei segni. Questo è molto bello. Le vibrazioni sono composte da suoni naturali, le tempeste sulla Terra, suoni manipolati, per esempio le frequenze radio emesse dal Sole dalla sonda Cassini-Huygens mentre si immerge negli anelli di Saturno, o ancora il gas in espansione prodotto da una supernova, e le sonificazioni, cioè conversione di dati in vibrazioni secondo parametri specificati, per esempio le diverse età o dimensioni delle stelle o le variazioni di temperatura prodotte dal Big Bang. Addirittura i suoni arrivano a coprire persino la Cosmic Radiation Background, quella di cui poi parleremo poco più avanti. Se volete andare a cercarvi il lavoro, poi magari ve lo posto, il materiale è tutto disponibile online e va ad ampliare le attività inclusive promosse dal gruppo di lavoro sull'astronomia per l'equità e l'inclusione. Bene, adesso è il momento di prendersi una pausa da questo sproloquio, vi lascio. Allora, visto che c'è stato Sanremo, questa settimana ho deciso di fare una playlist tutta di artisti italiani, però secondo il mio stile, ovviamente. Loro sono i King Crow, una grandissima band progressive un po' che ammicca al metal, e vi lascio con la loro Fading Out dal loro album del 2015. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Rieccoci in onda per la seconda, secondo pezzo di Gravità Zero. La nostra solita musica ambient di sottofondo ci porta all'approfondimento della rassegna stampa. Allora, oggi ho deciso di dedicare l'approfondimento al più bizzarro dei nostri fratellini vicini del Sistema Solare, per l'appunto Urano. Il settimo pianeta del Sistema Solare per distanza dal Sole, che appartiene alla famiglia dei giganti gassosi ghiacciati. Benché teoricamente ai limiti della visibilità ad occhio nudo, venne scoperto solo nel XVIII secolo. Voi tutti probabilmente avete presente le foto bellissime che Voyager ci ha portato nel corso degli anni. Eppure, questo pianeta nasconde molti più misteri di quanti non possiamo immaginare. La notte del 13 marzo 1781, William Herschel osservava con il suo strumento la costellazione dei Gemelli, quando trovò una stella in una zona del cielo dove non avrebbero dovuto essercene. L'oggetto celeste che l'astronomo stava guardando non aveva però le caratteristiche di una stella, poiché non era puntiforme, ma discoidale. Dopo aver osservato quella zona di cielo per molte notti, gli fu chiaro che l'oggetto era in lento movimento rispetto alle altre stelle. Inizialmente, Herschel pensò che si trattasse di una cometa, ma scartò l'ipotesi a causa della brillantezza e definizione dell'oggetto. La notizia si diffuse con rapidità fra gli astronomi e i matematici di tutta Europa, che iniziarono a calcolare le dimensioni approssimate dell'oggetto e la sua orbita. Nel maggio 1781 tutti quanti erano convinti che il 42enne William Herschel avesse scoperto il settimo pianeta del Sistema Solare. Le prime valutazioni resero evidente che si trattava di un pianeta molto distante dal Sole, a una distanza doppia rispetto a quella di Saturno. La sua scoperta raddoppiò le dimensioni del Sistema Solare fino allora conosciuto. Pensate che cosa pazzesca! Non c'erano assolutamente più certezze di quanti pianeti potessero esserci nel nostro Sistema Solare. E questo diede anche la spinta a cacciare gli altri pianeti nel corso degli anni successivi. Questo pianeta misterioso, Urano, chiamato sempre con la nomenclatura della mitologia greca e romana, è purtroppo, come dicevo prima, ancora oggi poco esplorato e molto misterioso. Per quanto riguarda la struttura interna, Urano è simile agli altri giganti gassosi, come appunto Giove e Saturno. La sua densità è comparabile con quella di Giove, ma la sua massa, molto inferiore, ha impedito la formazione all'interno del pianeta di idrogeno metallico liquido. Infatti, nel nucleo di Giove si pensa appunto che l'idrogeno venga compresso talmente tanto che si trasformi direttamente in idrogeno liquido, uno stato esotico della materia molto raro di cui non sappiamo ancora praticamente niente. Al di sotto di uno strato più esterno formato da idrogeno ed elio sul Urano si trova una regione ricca di ammoniaca, di metano e altri composti con carbonio e azoto, oltre a idrogeno ed elio molecolari. Al centro del pianeta si pensa che ci sia un nucleo roccioso. E veniamo alla cosa più peculiare di questo nostro gemellino galattico, la sua rotazione. Urano è l'unico tra i pianeti del Sistema Solare ad avere l'asse di rotazione così inclinato da risultare quasi parallelo al piano dell'eclittica, cioè alla linea che divide in due il pianeta. È come se, appunto, fosse caduto, poverino. Il polo nord si trova praticamente sotto il suo piano orbitale. A un osservatore posto sulla Terra, i poli di Urano saranno quindi visibili alternativamente per metà del periodo di rivoluzione, cioè per circa 42 anni, per il tempo che ci mette a ruotare intorno al Sole. La ragione di questa stranezza non è ancora stata chiarita, anche se l'ipotesi più diffusa è quella dell'impatto con un altro corpo celeste, cosa che vi ricordo succedeva molto spesso nel Sistema Solare primordiale. È possibile comunque osservare Urano con telescopi anche amatoriali. Come dicevo prima, Herschel lo scoprì proprio col telescopio. All'occhio dell'osservatore, il disco di Urano appare uniforme, con una tenue colorazione verde-azzurra, di rado attraversato da nubi biancastre. Il suo colore è dovuto al fenomeno di assorbimento della luce solare da parte dell'idrogeno e del metano, che assorbono nel rosso e nell'infrarosso, lasciando invece filtrare il verde e l'azzurro. Le scarse formazioni nuvolose di venti presenti alle medie latitudini si muovono a poco più di 600 km orari nella direzione dei paralleli, cioè seguendo il verso della rotazione del pianeta. Beh, dovete pensare che tra l'altro questi venti non sono niente rispetto a quelli di Giove. Urano è un pianeta stranamente tranquillo rispetto a quello del suo fratellone. Un'altra cosa che spesso molti non sanno di Urano è che questo pianeta ha anelli e moltissimi satelliti. Anelli proprio come quelli di Saturno, anche se non sono visibili. Il sistema di anelli attorno a Urano fu scoperto in maniera casuale nel 77, mentre si stava studiando l'occultazione da parte del pianeta di una stella. La presenza poi fu confermata dalla Voyager 2, che ne aggiunse altri due ai 9 già scoperti da Terra. La capacità di questi anelli, come dicevo, di riflettere la luce è molto bassa, perciò sono difficilmente visibili e sono stati scoperti così tardi. Le particelle di polvere che li compongono hanno dimensioni di qualche centimetro, con superficie irregolare. Questi anelli probabilmente risalgono a meno di 100 milioni di anni fa e potrebbero derivare dalla frantumazione di una piccola luna, in seguito alla collisione di una cometa. Altri due deboli anelli sono stati scoperti nel 2005, grazie ad Hubble. Urano ha 27 satelliti, di cui 5 maggiori: Titania, Oberon, Umbriel, Ariel e Miranda, presi ovviamente dal sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. I primi due sono i più grandi ed esterni. Le loro superfici con ghiaccio d'acqua riflettono il 30% circa della luce solare e sono di colore grigio. Umbriel non mostra segni di attività geologica, mentre Ariel è il più riflettente. Miranda è invece stranissimo. La parte più antica di questo mondo è costituita da pianure craterizzate, sovrapposte. E sovrapposte a queste vi sono tre enormi regioni ovali con diametri compresi tra 200 e 300 km. È una luna abbastanza bizzarra, poi vi posterò la foto. Nel gennaio dell'86 la sonda Voyager 2, appunto l'unica che è riuscita a visitare Urano, è rimasta nella sua prossimità per alcune ore. Le immagini inviate dalla sonda confermarono l'esistenza di sporadici sistemi nuvolosi e di una fitta nebbia di metano presente negli strati più alti dell'atmosfera. Dalla Voyager 2 giunsero anche immagini dei satelliti di Urano. Ne scoprì di nuovi. Su alcuni vi individuò attività vulcanica e inviò le prime immagini del sistema di anelli. Purtroppo, al momento, non sono previste altre missioni verso Urano. Quindi, beh, come dicevo prima, speriamo che la NASA si svegli e decida che, ehi, ma anche i giganti gassosi sono interessanti, perché dovete capire che dobbiamo sforzarci di capire che anche un mondo strano come quello di Urano merita l'esplorazione, perché potrebbe aiutarci a comprendere molto di più il sistema solare primordiale. Infatti i giganti gassosi si pensa si siano formati prima degli altri pianeti, proprio dovuti alle condizioni di cui dicevo prima, l'effetto neve, e ci permetterebbero di fare un salto indietro nel tempo, oltre che, magari, in un futuro, permetterci di capire da dove iniziare a cercare materiale per la nostra esplorazione del Sistema Solare. Ma abbiamo parlato molto di Urano, tra l'altro molto di quello che ho detto l'ho preso dall'Atlante di Astronomia della Libreria Geografica, molto bello, vi consiglio di andare a leggervelo, è stato un graditissimo regalo di Natale. E andiamo al prossimo pezzo. Allora, il prossimo pezzo insieme a una certa persona che sicuramente sta ascoltando, di mettere un pezzo rap. Sì, perché dovete sapere che non ascolto, cioè dai, non di solo metallo vive l'uomo. Ci sono dei rapper che meritano veramente tanto in Italia e lui è uno di questi. Lui è Murubutu, professore e un filosofo vero e proprio che con le sue parole non fa rap, ma secondo me fa vera e propria arte, cioè qui il rap viene elevato allo stato di arte. Questa viene dal suo ultimo album appena uscito, Tenebra e la notte, un concept dedicato ai cieli notturni. Questa è La stella e il marinaio. A dopo, ragazzi.
Si stende su reti da pesche e pegoni, ed ogni notte chiamava il suo nome. Fare pleia di più luminosi, studiava il cielo da esperto, capire Copernico, tutte le nebulose famose. So che non ritardi mai, e ci sto male. male, sai se non ti guardo. E nel buio i pensieri nuotavano insieme dal cuore dell'orsa minore fino al timone del car. E ogni notte in cui viene vai vai e m'aspettare non mi è preso tanto. Insieme davano voce alle stelle maggiori, alle costellazioni con tutti i nomi del Pante. Giunse qui tra i ricordi e lui le chiese e ti sei perso. Lei non rispose, in grande gli occhi dentro girano più cieli di varia grandezza. Lui col cuore immenso con un vuoto immenso ed un suo pezzo perso in mezzo all'universo. Gli servirebbe il cielo vuoto, il telescopio inverso per guardarsi. Sto al cielo farsi male, tutto cieco farti male. Ho pensato che,
e come sai non è mai come
sei, come sai non è mai come
anche sei.
Col cielo fra le mani al centro dentro al cielo astrale. Ma poi sai che c'è,
e come sai non è mai come
sei, anche te.
Che allo stupore non c'è fine.
Si incupiva per i banchi di neve dove le nubi passavano in fretta. Se non riusciva a vederla nel buio dell'una, come Neruda una goccia di luna caduta nell'erba. E per quanto tornasse tempesta, lui ne avrebbe accettato la furia, aspettando notti di fredde negli occhi pozze di stelle dopo l'ultima onda notturna. Luce nuova, nella prova, un ricordo in oro che brilla ancora e da rincorrere prima che esplode. Mondi di polvere, supernova, la sua quell'ora dove il buio suona ed usa il cielo come una membrana. Lassù nella galassia, nel blu della Via Lattea, c'è la sua carta nautica che porta a casa. Fuori fra i suoni il velluto ha raggiunto un mondo, fuori dai coni dei lumi le luci al sole. In uno là fuori un minuto vedevo un uomo che fissava perduto nel buio e parlava su. Sembrava parlasse una stella, comparsa durante l'estate, e la chiamava ogni notte giù a terra, e poi piangeva con gli occhi con cui si piange una mista. Al cielo farsi male, tondio cieco farti male. Ho pensato che,
e come sai non è mai come sei,
sai dove sei,
come sai non è mai come sei.
Col cielo fra le mani al centro dentro al cielo astrale. Ma poi sai che c'è,
e come sai non è mai,
a me manchi te.
Che allo stupore non c'è fine. Cavalco Pegaso tra le galassie,
come se le stelle fossero occhi di altri sulla mia pelle. Come un cielo stellato, il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro.
Cavalco Pegaso tra le galassie,
come se le stelle fossero occhi di altri sulla mia pelle. Come un cielo stellato, il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro. Teatro, teatro, teatro.
Beh, sentito che poesia, eh? No, Murubutu, numero uno. Bravo, Murubutu. Continua così, per favore, porta un po' di intelligenza in tutto questo cavolo di paese. Ah, l'ho detto. Astrofisica per chi va di fretta. Astrofisica per chi va di fretta. Ok, allora, dove già eravamo rimasti nella scorsa puntata? Ah, sì, allora, la fortuna della Terra nel nascere in una zona dove gli oceani potevano rimanere liquidi senza ghiacciare né evaporare. Sì, beh, perché dovete sapere che siamo stati molto fortunati, fin troppo fortunati. Prendete Venere, che è diventato un vero e proprio inferno dovuto ai gas serra con temperature che superano i 300 gradi. O prendete il povero Marte, a cui è stata strappata l'atmosfera e che è diventato il deserto di anidride carbonica che oggi conosciamo. E beh, se noi non fossimo stati così fortunati, questa trasmissione non ci sarebbe e non saremmo qui a interrogarci sui misteri del cosmo. Neil deGrasse Tyson dice, poi racconta appunto come la vita, come si pensa che la vita si sia sviluppata sul nostro pianetino. Si pensa infatti che grazie agli impatti con le comete cariche d'acqua che solevano cadere nell'atmosfera del nostro pianeta, nel caotico sistema solare primordiale, le molecole organiche abbiano cominciato a legarsi per formare i primi organismi viventi autoreplicanti. Cioè, sostanzialmente batteri. Ed è proprio ai batteri che dobbiamo l'abbondanza di ossigeno e la formazione dell'ozono nel nostro pianeta. Prima, infatti, era tutta CO2. Beh, d'altronde con tutti quei vulcani la nostra atmosfera stava rischiando di diventare quello che poi è successo a Venere. Se dobbiamo ringraziare qualcuno per le migliaia di specie che popolano la Terra, beh, sono le molecole di carbonio che sono legate con le altre molecole per crearci, e questi poveri batteri che, dopo aver trasformato tutta l'anidride carbonica negli oceani in ossigeno, si sono estinti, poracci, cioè una cosa dovevano fare, e l'hanno fatta troppo bene, sono morti tutti, poracci. Ma la vita, appunto, è delicata, molto delicata. Pensate che si contano almeno 5 grandi estinzioni di massa, dovute a vari motivi. I poveri batteri per colpa dell'ossigeno, da loro stesso creato. Cambiamenti climatici, composizione dell'atmosfera, eruzioni, o eventi più spettacolari, come quel piccolo famoso asteroide che 65 milioni di anni fa colpì la penisola dello Yucatan, estinguendo i dinosauri e permettendo ai nostri antenati di non fare più da antipasto al T-Rex o al Dimetrodonte. I nostri antenati poi cominciarono ad evolversi, e grazie ad alcune delle menti più brillanti tra essi, arriviamo ad oggi, dove cominciamo a capire che un pochino di più l'universo, e magari ci piacerebbe anche esplorarlo. Ciononostante, ragazzi, io vi ho riassunto brevemente questa cosa, ma sappiate che come ha avuto l'inizio la vita sulla Terra è ancora un grandissimo mistero. È un campo di ricerca veramente tosto, cioè sono molti scienziati che cercano risposte alla domanda da dove è iniziata la vita. E paradossalmente c'è proprio una branca dell'astronomia che si occupa di cercare tracce in stelle e altri pianeti di quella che potrebbe essere la protovita. Prima vi ho raccontato appunto della stella, di quella stella dove sono state trovate delle molecole organiche. Ecco, non sappiamo ancora qual è il meccanismo che poi porta queste molecole ad aggregarsi tra di loro. Ora abbiamo degli indizi più calzanti, più concreti su come queste comete, poi queste formazioni di molecole si siano avvicinate progressivamente all'interno dei sistemi solari, schiantandosi sui pianeti. Ma come davvero è iniziato tutto non si sa ancora. Per questo, questa branca dell'astronomia che studia la biologia dei pianeti e delle stelle è molto interessante, è una scienza che non è nata da tantissimo, tra l'altro, e ci sta regalando veramente tante informazioni interessanti. Mi sembra che un po' di tempo fa avessi parlato di scienziati che scoprivano molecole originate in determinati modi, studi sul DNA, ecco, ce n'è veramente a bizzeffe, di questo ne sentirete parlare parecchio anche nelle rassegne stampa. Ora torniamo alla domanda iniziale. Cosa c'era prima del Big Bang? Gli astrofisici non ne hanno idea. Esistono delle ipotesi, ma non ci sono prove sperimentali per sostenere che ci fosse qualcosa prima dell'inizio di tutto. Le ipotesi, però, ovviamente si sbizzarriscono. Einstein diceva che Dio non gioca dadi, prima di essere, tra virgolette, smentito dall'emergere della meccanica quantistica, che è assolutamente imprevedibile e poco organizzata, a meno che Dio non sia il Dio di Dogma, quello di interpretato da Alanis Morissette. Cioè, fatevi un favore, recuperatevi quel film, ecco. Ci sono una miriade di idee che sfociano apertamente nella filosofia, ma quello che è certo è che chi crede di avere la verità in tasca è solo un ignorante che vuole sostenere le sue argomentazioni. Perché lo dico? Perché non ci sono assolutamente certezze su cosa sia successo prima che il nostro universo cominciasse ad espandersi. Quello che è certo è che l'universo esiste e ha avuto un inizio, e che noi siamo composti da atomi risalenti alle prime esplosioni di grandi stelle di 5 miliardi di anni fa. Vi ricordate infatti che nelle scorse puntate ho detto che nelle stelle supergiganti si hanno i fenomeni che contribuiscono alla creazione delle molecole pesanti, delle molecole organiche pesanti. Pensate che nella fusione di due stelle di neutroni di scoperta l'anno scorso, si è creato talmente, si sono create talmente tante molecole di oro che ci si potrebbe avvolgere la Terra con una superficie spessa, se non mi ricordo male, 16 km. Pensate un po'. Dobbiamo ringraziare l'inestinguibile voglia di fondersi di tutte queste stelle se oggi siamo qui. Per cui, grazie alle nostre mamme stelle supergiganti. Quello che è certo, comunque, è che fino alla legge di gravitazione universale di Newton ci consideravamo dei privilegiati, cosa che tuttora purtroppo molti pensano comunque. Quando si è capito che in realtà le leggi della fisica sono le stesse ovunque, ci siamo resi conto di quanto siamo piccoli di fronte all'immensità dello spazio. Ma soprattutto che esso ci nasconde una quantità di segreti che sulla nostra esistenza che astrofisici, astrobiologi, non mi veniva in mente la parola prima, era l'astrobiologia, e altri scienziati cercano di scoprire. E restiamo sempre in tema canzoni italiane. Allora, l'ho già fatta andare perché questa è una canzone che dura un pochettino e quindi me la prendo comoda. Questa, signore e signori, è la PFM e questa è La Luna Nuova nella versione PFM in Classic. Buon ascolto, ragazzi. Thank you.
1968. Il tragico incidente che travolge l'aero suborbitale al Nair 8 catalizza l'attenzione pubblica sui rifiuti cosmici in orbita intorno al pianeta, i detriti spaziali. Satelliti artificiali abbandonati, serbatoi scaricati nello spazio dagli shuttle, rifiuti prodotti durante la costruzione di stazioni spaziali, detriti di tutte le forme e dimensioni viaggiano intorno alla Terra alla velocità di 8 km al secondo. Se uno di essi dovesse colpire una nave spaziale, il risultato sarebbe un altro terribile incidente. E così, per impedire che si ripetano tragedie simili e consentire lo sviluppo della tecnologia aerospaziale, è diventato necessario eliminare questi detriti. Noi vi racconteremo la storia di persone che vivono in questa era.
Non è l'inizio di un film, al di là di quello che molti di voi potrebbero pensare. Lo spazio nella cultura popolare, in fumetti, film e quant'altro. Oggi parliamo proprio di un fumetto che quest'anno, l'ho scoperto praticamente rileggendomelo ieri, compie la bellezza di 10 anni, e il fatto che questo fumetto compia 10 anni, ragazzi, vi fa capire quanto era avanti quando uscì nel... Anzi, no, scusate, che 10 anni? Compie 20 anni, 20 anni, che dico? 20 anni, uscito nel 1999 per la prima volta. Sto parlando di Planetes, scritto da Makoto Yukimura. Ben più famoso, molti di voi probabilmente lo conosceranno per aver poi pubblicato Vinland Saga. Questo fumetto è uscito per la prima volta in Giappone tra il 1999 e il 2004, come vi dicevo. Perché ve ne parlo? Beh, avete sentito l'intro tratta dalla prima puntata dell'anime, dell'adattamento a cartoni animati? Questo è molto più di un semplice fumetto di fantascienza. Achirota Oshino è un membro dell'equipaggio di una nave che nel lontano 2075 è dedita alla raccolta di rifiuti spaziali, o space debris in gergo. Il suo grande sogno è quello di avere una nave spaziale tutta per sé, di modo da poter esplorare il sistema solare per i fatti suoi. Ma il destino gli metterà davanti prove ben più ardue di fare semplicemente lo spazzino spaziale. E con questo non intendo dire che nel manga vedrete alieni, superpoteri o altro. La cosa bella di Planetes è proprio che è una storia di pionieri. Infatti di lì a poco, Achi, come lo chiamano i suoi amici, entrerà in contatto con la ricerca di personale per la nave Von Braun, il nome è dedicato allo scienziato tedesco che ideò i razzi che portarono l'Apollo in orbita. La nave Von Braun è diretta nel 2078 alla volta di Giove tramite dei motori a fusione nucleare basati sulla tecnologia Elio 3. L'ambizione di Achi di diventare uno dei primi esseri umani ad andare su Giove deve però fare i conti con mille problemi e personaggi. Tra questi non posso non citare Fi e Yuri, i suoi colleghi di lavoro, provenienti rispettivamente da Stati Uniti e Russia, o la dolcissima Ai, con la quale succederà di tutto, oppure il fronte di oppositori alla colonizzazione spaziale, dedito a sabotaggi e attentati terroristici. Se riuscirà Achi a coronare il suo sogno e a salire sulla Von Braun? Al di là della trama, che è più o meno questa, la cosa veramente interessante di Planetes è che questo manga pone anche degli interrogativi di tipo filosofico. Bisogna per forza diventare delle macchine senza volontà per riuscire nei propri obiettivi? Come si deve porre l'umanità di fronte allo spazio? Come una risorsa da sfruttare o come una divinità generosa pronta a darci i suoi frutti? Queste sono risposte che vi lascio scoprire durante la lettura dei 5 Tank Book editi da Panini Comics in Italia. Si dovrebbero anche trovare facilmente. Quello che posso dirvi, a riguardo del fumetto, è che se siete appassionati di hard sci-fi, siete nel posto giusto. Hard sci-fi, per chi non lo sapesse, è una parola che indica una fantascienza molto, molto, molto realistica. Molto, come dire, che si basa su cose reali che abbiamo studiato. Oltre a quanto elencato prima, infatti, Planetes vanta un realismo fuori dal comune, dovuto alla collaborazione con l'agenzia spaziale giapponese JAXA. Vengono citati diversi problemi che affliggono davvero anche gli astronauti, per esempio quelli che ci sono sulla Is, l'osteoporosi, i problemi dovuti alle esposizioni ai raggi cosmici e al vento solare, la necessità di dover sempre assumere farmaci per tenere il sistema immunitario funzionante e i problemi dei rifiuti cosmici, ipotizzato per la prima volta dal signor Donald J. Kessler, uno dei precedenti direttori della sezione dei detriti orbitali della NASA, al quale poi hanno proprio dedicato il nome della sindrome di Kessler, ovvero il fenomeno secondo cui un accumulo eccessivo di spazzatura cosmica nella nostra orbita ci impedirebbe di viaggiare nello spazio, relegandoci così alla nostra culla spaziale. Non dico culla non per caso, perché durante il manga si fa continuamente riferimento ai pionieri dello spazio: Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard, Werner von Braun, appunto, e Hermann Oberth sono solo alcuni dei riferimenti che sentirete in questa meravigliosa opera di fantascienza, oltre che a riferimenti della cultura di un secolo prima, come i Monty Python o altre cose che vengono citate durante il manga, rendendo tutto veramente delizioso e assolutamente immersivo. Planetes è un manga in cui veramente vi immergerete e da cui sarà bello riemergere. Se volete vedere anche l'adattamento a cartoni animati, sappiate che questo differisce per alcune cose dal manga, ma ne vale comunque la pena. Nel DVD c'è anche una intervista a due scienziati della NASA che si occupano proprio del problema della sindrome di Kessler. Beh, che dire? Planetes è un must have per qualsiasi appassionato di fantascienza che si rispetti. Ma siccome abbiamo usato sonorità troppo leggere, adesso torniamo al progressive metal. Loro sono i DGM de Roma. Questa è Universe. A dopo, ragazzi. We'll be right back. Bene, ci siamo, la puntata di Gravità Zero giunge alla sua conclusione, incredibilmente, no, non lo dico perché, sennò adesso salta tutto, non lo dico, non dirò quella parola, quelle due parole che iniziano con prblm e tknc. Allora, visto che mi sono perso i pezzi in giro per strada, volevo ringraziare Diego di Club 86 che mi ha dato il lancio prima di farmi partire. Incredibilmente siamo pure in orario, per cui perfetto. Un paio di indicazioni per voi. Allora, l'album dei King Crow del 2015 si intitola Eidos. Scusatemi, prima mi sono completamente dimenticato il nome. Mentre quello dei DGM, se dovesse interessarvi, si intitola Momentum. Vorrei oltretutto sottolineare, per chi avesse già visto su Facebook o su Instagram, che chi si sveglia presto in queste fredde mattinate di febbraio può vedere Giove e Venere splendere brillanti verso sud, per cui se vi va, se per caso dovete svegliarvi presto per andare al lavoro, è una cosa pesante e una rottura di scatole, diciamocelo, guardate verso sud e potrete ammirare due dei nostri fratelli galattici. Quindi gioite della loro presenza e beh, che siano un buon augurio per tutti voi, come quello che ora vi faccio io. Beh, finisce Sanremo, finisce la nostra playlist di roba italiana, finisce anche Gravità Zero. Vi ricordo, like alla pagina Facebook di Gravità Zero MV Radio, like a MV Radio, like sulla pagina di Instagram di Gravità Zero. Arrivederci tra due settimane e grazie per tutto il pesce.
So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long and thanks for all the fish.
There's no point getting all annoyed.
Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tops and your friend and women. So long, so long, so long, so long, so long, so long.